Buonasera a tutti, bentornati qui all'ascolto, siete all'ascolto di Radio Revolution, in particolare di Prendi Nota. Noi siamo tornati carichi dopo le feste di Natale, quindi vi salutiamo. Io sono Monica Rossetti.
Io Marco Pedrazzi.
E io Simone Bottalico.
In regia.
Benissimo.
Bene, ricorderei fin da subito il numero di telefono al quale potete scriverci su WhatsApp, ovvero il 334-7540787, anche perché diciamo ci piacerebbe raccogliere magari un po' di aneddoti, magari poi più tardi facciamo anche qualche chiamata in giro. Un po' di aneddoti musicali legati a queste vacanze. Questa è la prima puntata del 2019. Noi andremo avanti fino a luglio, ogni giovedì alle 19.30 ovviamente. E quindi niente, se avete qualche racconto, aneddoto, un brano che avete conosciuto durante queste vacanze, un episodio legato alla musica di queste festività, noi siamo qui anche per leggerlo e parlarne insieme.
Esatto.
Insieme per davvero, perché non siamo soli oggi.
No, non siamo soli, perché per fortuna abbiamo degli ospiti davvero speciali. Addirittura sono venuti, hanno viaggiato per venire qui da noi. Sono venuti direttamente da Reggio Emilia e quindi abbiamo in studio tre musicisti dal Conservatorio di Reggio Emilia. Iniziamo da quello che, il ragazzo che ho alla mia destra, quindi iniziamo da Roberto.
Buonasera a tutti.
Pianista. E poi abbiamo due strumenti molto particolari, che uno in realtà abbiamo avuto modo di conoscere in una puntata. Quindi abbiamo alla viola, abbiamo
Angelica.
Ciao Angelica. E al violoncello invece
Ciao.
Ecco qui, quindi siamo davvero numerosi e carichi oggi per appunto raccontare perché questi ragazzi sono venuti qui a trovarci, perché li stiamo ospitando appunto questi ragazzi. Perché?
Perché martedì 15 gennaio 2019, ovviamente, siamo già nel nuovo anno, ore 20:30, ci sarà appunto un loro concerto. Non saranno soli, ci saranno altri musicisti che poi presenteremo, ma che non sono potuti venire qui stasera. E faranno appunto, apriranno la stagione dei concerti del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, presso l'Auditorium del Carmine del Conservatorio. E apriranno proprio con un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven.
Quindi tutte le guide all'ascolto che si sono susseguite nella scorsa stagione presso l'Auditorium del Carmine, per chi è venuto appunto, ormai è diventato il salotto di casa, adesso avrà modo di ascoltare veri e propri concerti. Quindi siamo anche felici che ad aprire i concerti sono proprio degli studenti, e questo scambio che abbiamo ogni anno, che attualizziamo ogni anno con i conservatori, gli istituti vicini al Conservatorio di Parma, ecco, è sempre un modo davvero bello di condivisione, ecco, con la musica. Quindi ci stiamo aprendo anche con gli altri conservatori e ne siamo felici quindi di avervi qui oggi in studio.
Direi che abbiamo già parlato abbastanza, possiamo andare direttamente a Vienna nel 1802 e cominciare col primo ascolto della serata. Questa è la sonata per pianoforte solo, numero 14, all'interno delle 32 scritte da Ludwig van Beethoven per questo strumento, numerata nel catalogo opera 27 numero 2. È famosa con il nome di Al chiaro di luna. Avete sentito questa atmosfera particolare col timbro del pianoforte, il pedale di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. E questo nome però è bene specificare, con cui è famosissima, la potete trovare anche online, Moonlight Sonata, Al chiaro di luna, così. Non è un nome dato da Beethoven, è semplicemente un nome, diciamo, è un'espressione che utilizzò un critico, poi poiché questa sonata ebbe successo fin da subito, a differenza di altri lavori dell'autore, e appunto fu dato questo nome per indicarne questa atmosfera così innovativa per un pezzo per pianoforte di questo periodo. E quindi è diventata famosa con questo nome, anche se ci teniamo a precisare che non è un nome che il compositore ha dato al brano. Quindi ci ascoltiamo la seconda parte di questo primo movimento della sonata cosiddetta Al chiaro di luna.
Durante appunto l'esecuzione di questa sonata ha detto appunto che si tratta di una sonata per pianoforte. Ma cosa vuol dire sonata? Cosa significa? Sonata ha, lo spiegheremo magari dopo, da dove deriva il termine sonata. Ma per noi musicisti, ecco, il termine sonata indica davvero una costruzione di una composizione. Possiamo quasi paragonarla alla costruzione di una, anche di una storia, di un racconto, di un film, o magari di uno spettacolo teatrale, in cui cosa avviene? C'è c'è un tema all'interno di questo brano che viene esposto da uno strumento, più strumenti per quanto riguarda le sinfonie, poi c'è lo sviluppo, così come si sviluppa una storia con varie vicende, e poi si ritorna al tema iniziale, quasi per ricordare da dove siamo partiti, e si conclude appunto con una morale, come le storie che si lasciano il segno, diciamo, lasciano un come dire, non mi viene il termine.
Un messaggio,
esatto, grazie.
E si ripristina, ecco, anche la situazione iniziale.
E
questa,
sì,
è proprio la narrazione della cosiddetta forma sonata, che ci teniamo, senza entrare nel dettaglio, a specificare semplicemente che è in effetti un termine tecnico. La parola sonata significa un brano scritto con una certa struttura.
Esatto.
Non è un brano solo suonato, ecco, non è solo questo. C'è molto di più, c'è dietro un'architettura, perché il compositore fa con i suoni quello che l'architetto fa con i materiali nello spazio. Il compositore lo fa semplicemente nel tempo.
Esatto. Proprio in questa sonata, infatti, è un po' particolare, perché ne parlavamo prima io e Marco, infatti, è un po' particolare questa sonata, perché inizia in maniera molto lenta, infatti dovrebbe essere un adagio.
È un adagio sostenuto.
È un adagio, ed è,
esatto,
particolare, non è frequente, perché solitamente le sonate iniziano con un tema un po' più brillante e più, che si riesce anche un po' a canticchiare, perché i temi devono essere anche facilmente ricordati. Ecco.
Esatto, infatti abbiamo deciso di aprire la puntata su Beethoven proprio con questo ascolto, perché da un certo punto di vista è emblematico della grande innovazione di Beethoven. Adesso Roberto qui è un pianista che appunto ha studiato anche varie sonate di Beethoven, come tutti, perché in conservatorio giustamente è un punto proprio un punto fermo, e portare le sonate di Beethoven agli esami, giustamente. E questa è molto particolare anche rispetto ad altre sonate.
Sì, anche perché appunto, come diceva anche la nostra conduttrice Monica, appunto inizia con questo tempo lento, e lui infatti ha specificato sonata quasi una fantasia, per di più, e quasi ogni tempo finisce con un'attacca, quindi probabilmente Beethoven aveva concepito questa opera pur in tre tempi, ma comunque come un unico discorso.
Esatto, specifichiamolo. Di solito le sonate sono queste grandi architetture divise anche in più movimenti. C'è del silenzio fra un movimento e l'altro, e di solito, tra l'altro, non si dovrebbe applaudire fra i movimenti di una sonata o di una sinfonia, cosa che invece a volte può capitare, che poi non succede niente di male, però a volte gli esecutori un po' si innervosiscono perché c'è l'applauso in mezzo fra il primo e il secondo tempo. Ecco, Simone ci mette l'applauso per farci nervosire.
Sì.
E quindi quando appunto giustamente Roberto diceva c'è un'attacca, cosa significa? Cioè addirittura il compositore vuole annullare questi silenzi fra un movimento e l'altro e scrive alla fine attacca il movimento successivo, quindi è proprio un viaggio unico. Vi invito a ascoltarlo tutto, c'è questo movimento lento, c'è un secondo tempo solare che è stato definito da Liszt, un grande compositore romantico, come il fiore fra due abissi, e poi c'è il terzo tempo che è turbino, cioè proprio
tempestoso,
veramente difficile, sì, molto sì, virtuosistico, così. E ascoltiamo invece adesso una sonata un po' più, diciamo, un po' più caratteristica di che cos'era veramente la sonata, quindi con un primo tempo invece frizzante, spostandoci quindi dal pianoforte solo aggiungiamo un altro strumento, ovvero il violino.
Non sveliamo ancora il titolo,
no, okay.
Non farlo.
Ah no, non sveliamo come viene chiamata. Questa abbiamo sentito il chiaro di luna. Anche quest'altra sonata ha un titolo, potete immaginare, magari potete provare a immaginare.
Scriveteci le vostre
essere.
Le vostre sensazioni.
Esatto, al 334-7540787. E parlavamo appunto anche con Roberto che le prime sonate per violino e pianoforte, per violoncello e pianoforte, per trio, così, scritte da Beethoven, in realtà portano un nome particolare.
Sì, sono definite, diciamo, a livello anche di importanza, prima per pianoforte e poi successivamente, diciamo, per lo strumento che accompagna, diciamo, cameristico.
Roberto,
quindi,
ci tiene a precisarlo, perché quando suona
pianista,
il trio di Beethoven dice: oh ragazzi, c'è il pianoforte, è scritto proprio così, e poi gli altri strumenti che... Invece di solito ai concerti tutti guardano il violino che suona, e sotto il pianista intanto ha una marea di note, nessuno la...
No, però i miei due colleghi, insomma, sono assolutamente indispensabili, perché se comunque formano una tessitura unica. Ecco, se è vero che comunque il pianoforte ha sempre un po' la regia, gli attori comunque rimangono pur sempre gli strumenti che accompagna.
Giusto, giusto, giustissimo. E Monica infatti parlava anche della storia, quindi c'è la situazione iniziale, c'è uno sviluppo, un allontanamento e poi di nuovo un ritorno e una morale finale, potremmo dire. Ma in realtà potremmo dire che i personaggi protagonisti di questa storia sono due. Tutte le sonate, la maggior parte delle sonate hanno questa caratteristica, cioè di avere due temi. Noi adesso ci ascoltiamo la sonata numero 5 per violino e pianoforte, di cui potete immaginare il nome che gli è stato dato, non diciamo ancora niente, provate a immaginare che cosa vi fa venire in mente, e cercherò di farvi porre l'attenzione sui due temi. Comincia con il primo e poi vi segnalerò quando entra il secondo tema di questo primo movimento della quinta sonata per violino e pianoforte. Abbiamo appena sentito il primo tema, adesso c'è questo breve momento di transizione e attenzione perché il secondo tema sentirete che ha un carattere leggermente diverso e spicca proprio per la sua caratteristica. Thank you. Ecco, avete sentito come veramente i due strumenti dialoghino insieme? Continuamente si spalleggiano i temi, se li passano il violino, non so, fa un arpeggio verso l'alto, il pianoforte scende, poi e si scambiano questi
dico,
incisi melodici.
Dico, ma Alessia, mi viene da pensare a veramente due personaggi della storia.
No, assolutamente, che dialogano.
Che dialogano, si raccontano delle storie.
E per chi fosse curioso e volesse poi ascoltare come prosegue, questa storia diventa sempre più concitata. Questa è una situazione iniziale abbastanza riposante, poi sentiremo invece tutto lo sviluppo in cui i temi anche entrano in conflitto da un certo punto di vista.
Ma questa storia si svolge in una stagione particolare.
Esatto, perché c'è un nostro ascoltatore che, diciamo, ha pensato che gli facesse venire in mente l'acqua e gli zampilli, è vero, ci sono queste scale che salgono così, ma in realtà, che poi le due cose non si escludono, però diciamo che la suggestione, il nome che è stato dato a questa sonata, anche in questo caso non è stato un nome di Beethoven, ma gli è stato affibbiato, non si sa però da chi stavolta, è la primavera.
Oh, e quindi, in effetti mi dava un po' di profumi.
Sì, soprattutto questo
primavera.
Secondo tema, no? Con questi accordi che salgono e c'è questo frizzante,
esatto,
raggio di sole del violino. E appunto abbiamo, diciamo, visto.
Scusa Marco, ma questo, sì, ascoltatore come ha fatto a contattarci?
Ha mandato, certamente Simone, mi ricorda che potrei ricordare un'altra volta il numero di telefono a cui scrivere, che è il 334-7540787. Per qualsiasi commento, domanda, anche ai nostri ospiti, abbiamo la viola, il violoncello, il pianoforte, abbiamo tanti amici questa sera. E ecco, però quando si parla di Beethoven, di solito vengono in mente alcuni grandi brani che tutti conoscono. Abbiamo da un lato, direi, qual è forse il primo che viene in mente? Esatto, c'è sempre la quinta sinfonia, no? Che ascolteremo, la prossima puntata sarà sul Beethoven sinfonico. Oggi parliamo invece di ensemble cameristici, di strumenti,
sì,
solisti.
Ma basta spoiler, Marco.
Esatto,
ogni
basta.
Volta anticipi sempre le puntate delle prossime.
Vabbè, devo in qualche modo
incuriosire. Rimanere sul pezzo.
Sul pezzo. Quale pezzo? Adesso ci arriviamo, quale pezzo?
Esatto.
Quindi la quinta sinfonia con questo destino che bussa alla porta è stato chiamato. Poi c'è, direi anche l'inno europeo, quello che è stato diventato l'inno europeo.
Provo a cantare. Ok, bravo,
prego,
bravo.
Prego.
No, non mi lasciare questi momenti.
Il cosiddetto inno alla gioia, tratto dalla nona sinfonia. E poi, ragazzi, c'è il fardello di tutti i pianisti, che appena c'è qualcuno, che Roberto mi può confermare.
Assolutamente.
Ecco, la domanda che tutti ci sentiamo fare quando c'è un pianoforte.
Posso farla io che non suono nessuno strumento, quindi sono,
Simone,
proprio il classico ignorante medio.
Fai questa domanda.
Mi suoni per Elisa, per favore?
E parte! Tan 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 tan!
Aiuto! Infatti io suonerei la quinta. Ma sì, le nonne, le zie, appena impari il primo giorno di lezione di pianoforte, torni a casa. Ah, nonna, suonami per Elisa, allora!
Sì, a me è anche successo una volta che mi hanno chiesto, mi suoni per Elisa, con la I, tutto attaccato, per Elisa. Cioè, vabbè, se proprio devi
almeno conoscere il nome Elisa, capito?
Esatto.
Però forse questa persona non è che si sbagliava più di tanto.
Esatto, perché in realtà, qui stiamo per far crollare un mito, attenzione.
Stai per dirci qualcosa di importante.
Una cosa molto importante.
Aiuto, allora, prendo nota.
Prendiamo nota, prendi nota.
Vai.
Elisa,
prendi nota, come il programma.
Esatto.
Come pensa un po'. Ma c'era un programma che si chiamava così.
Sì, quello delle 19:30 il giovedì.
Bravissima. E tra l'altro che potete contattare scrivendo al 334-7540787.
Se non sbaglio sta anche sui social questo programma.
Sì. Stiamo divagando. Voleva dirci qualcosa di importante.
Quando abbiamo tante persone in studio diventiamo un po' più. Allora, di solito, ragazzi, siamo più professionali, diciamo ai nostri ospiti di Reggio Emilia. Allora, no, attenzione, perché Elisa, togli la base. Elisa.
Aspetta,
non
se
è...
vuoi, ti do anche la base più corretta.
Attenzione.
Perché l'abbiamo fatta anche la puntata scorsa. Quindi.
Ah, attenzione. È un piacere comunicare ai nostri ascoltatori che Elisa non è mai esistita.
E qui ci
attenzione.
Stai. Come non è mai esistita?
Non
Marco,
mai
cosa
esistita.
Mi stai dicendo?
Non è mai esistita. Questo è un grandissimo falso storico. E un nostro ascoltatore molto attento, infatti, ci scrive: ma se non sbaglio, per Elisa non è neanche sua, non è neanche di Beethoven.
No,
ora,
vabbè.
No,
ma
specifichiamo, nel senso che un manoscritto con alcune idee melodiche di Per Elisa esiste. Non si trova però, non esiste il manoscritto del brano intero, così come lo conosciamo oggi, che sembra che sia una trascrizione non si sa fatta bene come, da un compositore che disse di aver trovato questo manoscritto, di averlo trascritto e poi di aver perso il manoscritto sostanzialmente. E quindi quella che è stata pubblicata 40 anni dopo la morte di Beethoven col nome di Per Elisa, che è un'indicazione che su questo manoscritto di schizzi non compare, in realtà appunto sembra che questo brano sia stato pubblicato dopo e non sia realmente di Beethoven, così come lo sentiamo noi oggi, così come lo conosciamo, perché il manoscritto non si trova. E devo dire che anche gli studiosi, chi suona la musica di Beethoven, chi la conosce, si sente che lo stile non è propriamente quello. Possiamo anche mandarla sotto intanto, così la facciamo sentire che l'abbiamo messa in scaletta. Eccola. In effetti non è, se sentiamo altri brani di Beethoven per pianoforte, c'è qualcosa che non quadra. I frammenti, è vero, sono in stile, ma nel complesso la struttura non regge particolarmente. Potrebbe essere una bagatella, uno di quei brani. E attenzione, perché ci scrive un nostro ascoltatore, dice: come Elisa non esiste? Ma io l'ho sposata.
No.
Ma non era la stessa Elisa, perché sembra che invece è più probabile che fosse dedicata a una certa Teresa. Quindi qualcun altro aveva sposato qualche Teresa.
Max Gazzè, eccolo. Ecco chi era.
E tutto torna.
In realtà infatti è un brano dedicato probabilmente a questa Teresa Malfatti, che era la figlia di un mercante, insomma, e molto importante, okay, e che si conosceva con Beethoven, e probabilmente è dedicata a questa figura femminile. La figura femminile, tra l'altro, è il tema della serie di concerti che andranno, diciamo, che verranno fatti da qui fino a giugno presso il Conservatorio di Parma. L'idea è proprio di far uscire dall'ombra le donne compositrici, che per molto tempo, dal punto di vista proprio della storia della musica, sono state anche dimenticate, e invece a volte anche sono stati organizzati concerti nell'arco di questa stagione proprio sulle muse ispiratrici, che in qualche modo hanno ispirato la musica a determinati compositori.
Quindi,
come abbiamo
donna...
parlato in qualche puntata precedente del 2018.
Vero, ma quindi la donna è stata elemento fondamentale nelle composizioni, per le composizioni che appunto noi conosciamo, sia appunto come compositrici in sé, quindi brani che verranno eseguiti, che come muse, come dicevi. Quindi la donna davvero è al centro.
E a volte anche come, proprio come strumentiste, grandissime pianiste in Russia, così. E verremo, diciamo, in questo anno di concerti, verremo condotti in questo viaggio anche alla riscoperta di determinate figure femminili.
In cui conosciamo appunto queste figure femminili che a volte vengono messe da parte. Ma
è arrivato un momento molto speciale, perché abbiamo preparato due chiamate per in qualche modo farci raccontare un po' di aneddoti natalizi legati alla musica. Quindi abbiamo la nostra ascoltatrice, che si chiama Maria Sole. Ce l'hai già il numero, Simone?
No, non ancora, no? Purtroppo.
No, è scritto in scaletta.
Sì, ma ne ho tre.
Maria Sole, no, il numero di Maria Sole.
Ah, ok, allora la chiamo, subito. Guarda.
Attenzione, stiamo per chiamare Maria Sole, che ci racconterà un po' che esperienza ha avuto con la musica questo Natale. Adesso appena compiliamo il numero. Quindi una figura femminile anche, tra l'altro.
Pronto?
Pronto, ciao Maria Sole, sono Marco Pedrazzi di Prendi Nota.
Ciao!
Ma
ti sento parlare! Ti sentivo sposata con la radio!
Ah,
ciao.
Ecco, forse allora devi provare a stoppare la radio per adesso.
Sì, in effetti.
Sì, okay, perché okay, siamo un po' qualche secondo
allora
di ritardo.
La chiudo.
Ok.
Ok. Ciao, evviva! Ciao a tutti!
Ciao, c'è già
sei in diretta!
C'è già un ascoltatore che ci scrive: Maria Sole mi fa pensare all'estate, però abbiamo appena ascoltato la primavera. In effetti non siamo molto filologici con i nomi delle nostre invitate.
Facciamo tutte e quattro le stagioni, dai, facciamo tutte e quattro.
Di la verità, Maria Sole, quante volte ti sarai sentita a fare delle battute su questo?
Ah sì, poi vero, basta dire che abituata. Io arrivo da Alba, quindi Maria Sole da Alba è tutto un programma.
Stupendo, bellissimo, no? Meraviglioso.
Wow.
Meraviglioso. E senti, allora, tu hai qualche aneddoto natalizio riguardante la musica, un episodio, qualcosa che hai vissuto? Ci vuoi raccontare qualcosa?
Ma sì, allora, in questo Natale diciamo che ho avuto la compagnia di Verdi, perché c'è stato questo grande regalo prima delle vacanze di Natale, che è stato il biglietto per andare a sentire l'Aida. Però,
wow.
Esatto, sì, wow, assolutamente. Ma il fatto è che poi durante tutte le vacanze di Natale è stato un po' il loop, cioè continuavo a avercelo un po' in mente. E quindi in realtà, se devo scegliere un brano, io scelgo Bella figlia dell'amore di Rigoletto.
Che... Ah, però, quindi,
esatto.
Quindi ci spostiamo da Ida, però comunque stiamo nel tema verdiano, che tra l'altro, ricordiamo, è un compositore che qui a Parma viene omaggiato moltissimo, perché comunque è una delle glorie cittadine, e quindi c'è anche il Festival Verdi, è possibile al Teatro Regio andare a sentire proprio la musica di questo compositore. Allora adesso io direi, stiamo in linea con Maria Sole, che mandiamo subito l'inizio di Bella figlia dell'amore di Rigoletto. Adesso lo stiamo mettendo su YouTube sul momento, quindi vediamo un'esecuzione sperando che non ci siano... non lo vediamo qui su questo schermo, così, stai lì, bravissimo. Ok, scusa. Sutherland, Pavarotti, direi che sono due grandissimi esecutori, ci possiamo ascoltare. Ecco. Bellissimo, Pavarotti l'abbiamo già conosciuto la scorsa puntata con Turandot, ma in questo caso proprio un esempio di bel canto italiano con queste belle melodie, questi accompagnamenti. Quindi grazie Maria Sole per averci dato questo spunto che abbiamo ascoltato ora in diretta su Prendi Nota. E,
grazie a voi.
Grazie di essere stata con noi e ci sentiamo presto, magari chissà in un'altra puntata, chi può dirlo. E buona serata.
Ok, io vi ascolto.
Alla
e vai,
prossima. Grazie, un abbraccio.
Adesso abbiamo un altro ascoltatore per caso, abbiamo un altro ascoltatore da poter chiamare, perché ci sono un po' di ci sono state un po' di esperienze durante questo Natale di ascolti musicali all'interno di appunto auditorium, teatri, quindi mi raccomando scriveteci se avete avuto anche voi delle esperienze importanti che vi hanno in qualche modo condizionato oppure reso felice. Oh, squilla, il cellulare squilla.
Sta già squillando
qualcosa.
Ci sono.
Eccoci, ciao Giorgio.
Buonasera.
Buonasera e grazie per dare il tuo contributo, insomma per raccontare
anche
la tua esperienza.
Dovevo assolutamente condividerla questa esperienza, quindi
bene, cosa ci vuoi raccontare?
Allora,
cosa hai da raccontarci?
No, ho avuto questa enorme fortuna di riuscire ad andare alla Scala a Milano.
Oh, che
a sentire, sentire lo schiaccianoci.
Wow.
E a vedere, ascoltare, sentire, piace. Bene, di fianco a me c'erano seduti questi due 35 anni, non lo so, insomma due persone che erano abbastanza fuori luogo. E cosa succede? A un certo punto nel pezzo, credo fosse la danza della fata confetto, insomma abbastanza emblematico dello schiaccianoci,
sì.
La ragazza di fianco a me fa ma questa canzone di che cos'è che era?
Già chiamarla canzone,
esatto.
Stiamo partendo
già
male.
Canzone,
e poi
malissimo.
Di che secolo? Ma aveva capito
poi di
che era?
Era
che era
vedendo, che stava vedendo. No,
ah,
secondo me no. Voleva come risposta forse quella pubblicità della Mazda, no? Una roba del genere.
Sì, che poi è stata utilizzata anche da Tchaikovsky.
Tchaikovsky che ha in qualche modo, vedendo la pubblicità, insomma, si è lasciato
ispirare. È altro che musa ispiratrice.
Esatto. Quindi
esatto.
Puoi darci una testimonianza che in teatro davvero si trovano ascoltatori di ogni... spettatori
di
ogni tipo.
Cani maledetti.
Bisogna andare...
Chiamano,
noi invitiamo gli ascoltatori ad andare a teatro... per vivere
andate
questa fauna pazzesca degli spettatori che ce ne sono veramente di tutti i tipi.
Mi viene da chiedere, ma questa esclamazione l'ho fatto in silenzio, sottovoce così o
no,
si è proprio sentito? Ecco.
Ma certo che no. E oltre a questo ovviamente i due soggetti della specie si dilettavano in questi baci appassionati, rumorosissimi. E quindi creavano anche un sottofondo musicale
sono diventati parte
varia,
integrante
quelle cose
vabbè,
vai a vedere a teatro.
ma purtroppo si trova, se ne trovano di ogni praticamente a teatro ormai. Vabbè, è così. Però poi lo spettacolo alla fine com'è andata?
No,
è stato
eccezionale,
bello.
Eccezionale, strepitoso. Bene. Beh, hanno un corpo di ballo, non credo fosse quello della Scala. Però erano...
Ma prima volta alla Scala?
Prima volta in assoluto, sì.
Oh,
sì,
puoi dirci che è davvero bello. È così come lo immaginiamo, come lo vediamo dalle immagini?
Non saprei dire. Secondo me è meglio. Cioè, tutto quanto quello che è fatto dal vivo poi è diverso.
Bravo. Questo è un bel modo per dire che è meglio andarci a teatro.
Esatto, volevo farti
è meglio andateci. Qualche volta riuscite anche a trovare dei biglietti molto scontati. Anche se il sito è un po' strano, quindi è difficile beccarli bene per tempo.
Io
però
volevo farti una domanda, poiché tu hai avuto questa esperienza del Teatro della Scala. Io mi è stato raccontato che qua al Teatro Reggio di Parma, diciamo che c'è una sorta, soprattutto durante il Festival Verdi, si tende a tenere un certo dress code. Per
ah,
caso,
esatto.
Pure
allora,
a Milano, stessa cosa?
Allora, credo che... col fatto che era uno spettacolo di balletto il dress code cambi perché invece, durante il balletto non è che ci siano, o meglio, qualcuno è anche vestito molto elegante, ma tendenzialmente basta essere un po' casual, diciamo, cioè se ci vai con la tuta e la canottiera magari non ti fanno entrare, ecco. Anche perché le maschere sono alquanto interessanti, perché le maschere del teatro sono quasi tutte donne innanzitutto e hanno questa mantella con un medaglione, una collana medaglione, sembrano dei cavalieri medievali teutonici, spaventosissime.
Mai visti? Io non li ho mai visti.
Sono incredibili.
Vestiti così, vestite così.
Mamma mia, sono curioso.
Per quanto riguarda la gente, chiaro, magari c'è la vecchietta con la pelliccia, ma una su...
Vabbè, ma quella volta che esce,
probabilmente
giustamente.
Perché quelle vanno proprio alla prima dell'opera, cioè,
esatto.
Vabbè, è un altro tipo di serata.
Allora ragazzi, io vi voglio dire una cosa sia a Monica che a Marco. Sì. Se mai dovessimo andare insieme al teatro, due cose. Incerottatemi la bocca, ancora dovessi dire qualche stronzata. Ancora non si sa mai. Dovesse capire di
non
dire
ti permetteresti mai di dire una roba
no,
così.
No, guarda, sto zitto. Mi godo lo spettacolo, sto zitto. Le scrivo le domande, esatto. Poi alla fine le faccio.
Sì.
E ricordatemi che il pigiama me lo devo togliere.
Sì,
prima.
Esatto. Sì, esatto. Dai, per quella volta il pigiama adesso puoi tenerlo, ma le prossime volte sì, a teatro niente.
Bene, noi salutiamo allora Giorgio.
Grazie,
ringraziamo
Giorgio.
Per questa testimonianza. E direi che abbiamo già trovato su YouTube il regista velocissimo. Ci ascoltiamo l'inizio della danza della fatta confetto di Tchaikovsky. Questo strumento, tra l'altro così particolare, con questo suono si chiama celesta, è molto particolare, un piccolo strumento a tastiera con dentro delle lamelle di metallo che vengono percosse.
Ha un suono magico.
Eh sì, davvero. Infatti, Tchaikovsky è stato uno dei primi ad utilizzarlo in orchestra, tra l'altro, e anzi c'è tutta una storia carina sul fatto che lui l'aveva visto, l'ha voluto mettere in orchestra, ma non voleva che altri gli rubassero le idee, quindi lo teneva nascosto perché voleva che questo suono la gente non sapesse cosa fosse, creasse questa suggestione, che poi è stato utilizzato tanto fino ad arrivare alle colonne sonore di Harry Potter, no? Di John Williams, e quindi questo suono magico in effetti
io
è rimasto.
Inizialmente avrei detto sembra più uno xilofono, però effettivamente se ascolti bene ha un suono non prolungato come quello di uno xilofono, diciamo,
sì,
così le note non
sono
più lunghe.
Comunque sono lamelle di metallo, quindi in effetti è per quello che il timbro è così simile, perché anche lo xilofono è fatto nello stesso modo.
Sì.
Però Mi sono incartato, scusa.
Non lo so.
Bene, ma secondo me possiamo andare avanti adesso con un po' gli ascolti e soprattutto abbiamo sempre qui gli ospiti, quindi dobbiamo in qualche modo farli intervenire. Ecco, sì, io vorrei conoscerli. Ripeto, per chi si fosse collegato dopo, abbiamo gli ospiti qui in studio perché? Perché faranno... Apriranno la stagione concertistica qui in conservatorio, nell'auditorium del conservatorio Arrigo Boito, e apriranno proprio loro, gli studenti che vengono dal conservatorio di Reggio Emilia, quindi sono venuti qui viaggiando, ecco, voglio sottolinearlo perché è un impegno venire appunto in studio qui da noi, ed eseguiranno dei brani cameristici che possono essere sempre considerati comunque hanno sempre la forma sonata, quella che appunto spiegavamo prima. In questo caso appunto non è piano solo, ma o il dialogo con due strumenti, ma gli strumenti saranno o tre o addirittura quattro. Iniziamo con il trio, viene chiamato trio in questo caso, non sonata, ma la sua struttura è una sonata. Il trio, e in questo caso nel trio gli strumenti protagonisti saranno il pianoforte, violino e violoncello. Dico bene, Roberto?
Esatto, esatto.
Tu quindi sarai il pianista del trio.
Esatto, okay. Assieme appunto ai miei due colleghi che suoneranno questo martedì, cioè Elisabetta Del Prato al violino e Michele Lanzini invece al violoncello. E eseguiremo appunto questo trio detto degli spettri. Ecco, mi riallaccio appunto a quello che diceva Marco. E, anche qua c'è un titolo che non è proprio autografo di Beethoven, ma è stato dato appunto proprio per causa del secondo movimento, che è uno, diciamo, dei movimenti più strani anche per quanto riguarda la scrittura di Beethoven e anche quelli un po' più avveniristici, cioè Beethoven comunque dà questa sensazione un po' spettrale effettivamente di fantasmi, di presenze, sono temi timidi, un po' fugati, che comunque sembrano veramente dei soffi musicali più che proprio delle frasi. Non c'è il tipico tema di Beethoven incisivo, ma anzi è tutto molto soffiato, molto tenue, e addirittura il pianoforte forma proprio uno sfondo a questi fantasmi, in qualche modo, fantasmi musicali che compaiono. E infatti proprio è stato dato questo titolo perché sembra che Beethoven abbia voluto o abbia avuto in progetto di scrivere una parte su un'opera del Macbeth proprio di Shakespeare, e quindi avere a che fare comunque con gli spettri.
Interessante.
Ovviamente purtroppo il lavoro non è andato in porto. Però è rimasto insomma questo largo da cui sembra poi essere nato sia il primo che il terzo movimento, quindi in verità di questo trio è proprio centrale il secondo movimento, alquanto strana, ecco.
Ma siccome noi siamo persone antipatiche noi il secondo movimento non ve lo proponiamo perché dovete venire in conservatorio ad ascoltarlo, e bisogna ascoltarlo dal vivo perché la suggestione vera e propria si percepisce dal vivo. E quindi noi invece adesso vi proponiamo il primo movimento del trio, appunto opera 70 numero 1. Chiedevate appunto come i tre strumenti potessero dialogare, se già con due è complicato, tre, come avete ascoltato, appunto funziona tutto, appunto gli strumenti comunicano tra loro spostando il tema da uno strumento all'altro, ecco, quindi è davvero interessante.
Sì, è molto un gioco a rincorrersi.
Esatto, infatti. Ma quindi tra di voi, quando studiate, insomma, come gestite la situazione?
Beh, sì, ci sono dei momenti anche molto divertenti, anche quando il violino propone una frase, il pianoforte risponde, allo stesso tempo il violino risponde nuovamente e il pianoforte allora porta comunque una rincorsa, quindi è anche divertente, proprio ci sono dei momenti di insieme molto, molto interessanti.
È molto bello.
È giocoso.
È
sì,
molto
sì.
Bello immaginare.
È molto, c'è molto gioco, insomma, in questo trio.
Sì, è molto bello immaginare. Mi viene sempre. È una bella immagine, ecco. Tre musicisti in una stanza che stanno provando, non parlano, ma comunicano con questi temi, proponendo, no, il modo in cui il tema può essere appunto eseguito.
Cioè,
eseguito.
Qualcuno lancia un'idea e qualcun altro la cambia. È sempre, insomma.
Molto interessante.
Molto interessante, sì.
E quindi il trio è nato per questa occasione oppure siete già un trio,
allora,
ben formato?
Il trio è stato diciamo la nostra primo lavoro assieme, però visto che comunque ci siamo trovati molto bene assieme, abbiamo delle idee musicali molto armoniche appunto, e ci siamo però già esibiti, ecco, sia di recente il 28 dicembre a Bologna all'Oratorio Santa Cecilia, poi appunto ci esibiremo il 15, ci avete ospitato insomma in questa bella città per poter insomma gestire e così farci conoscere, e magari insomma nel futuro contiamo di continuare a collaborare.
Noi vi seguiremo, ma intanto io sto vedendo Marco che davvero sta soffrendo, non lo so, si è anche tolto le cuffie, perché stava disperato, sì. Cosa succede?
Ho la coda fra le gambe, ma perché ho detto che lo xilofono è lamelle di metallo quando sono di legno, e il nostro Simone, giustamente che ha l'orecchio fino, si è accorto che la celesta ha i suoni più prolungati proprio perché è di metallo, mentre lo xilofono è di legno, quindi il suono è meno lungo. E io nel lapsus bello della diretta,
certo,
ho detto
sì,
una casata,
certo,
che per un compositore potrebbe ritirarmi
io l'avevo
ogni corso
capito.
Di studi.
In realtà l'avevo capito. L'avevo
scusate.
Capito.
È quando uno è in
mi
diretta
ricordo cosa avevo detto,
ha i vuoti mentali. Ma questo discorso appunto innanzitutto una cosa ci tenevo a dire, che questo, mi spiegava anche Roberto, questo trio ha una dedicataria, siccome la figura femminile è al centro del concerto, mi farebbe piacere tirarla fuori,
certo,
questa cosa.
Certo. Allora, fra l'altro è una cosa che ci tranquillizza molto come trio, ma diciamo che di questo trio c'è un piccolo aneddoto, nel senso che il debutto è stato fatto appunto da Beethoven, peraltro pianista appunto, eccetera, all'epoca, presso una casa di una nobildonna che era appunto Marie Herodi, mi auguro di pronunciarlo bene, quindi in caso mi scuso per la pronuncia. Però siccome il violinista fu Louis Spohr, cioè violinista e compositore, abbiamo appunto delle cronache dell'epoca dove si dice purtroppo che la sua sordità era già in stato avanzato e quindi della celebre tecnica cristallina era rimasto molto poco, il pianoforte per di più era scordato e anche proprio per dover sentire di più calcava e comunque pestava molto di più sui tasti di quello che normalmente insomma si dovrebbe fare. Quindi come trio, se il maestro insomma ha portato comunque pur così il suo lavoro, noi ci tranquillizziamo, speriamo sempre di non far peggio, ecco.
Ma no,
quindi
diciamo
siamo...
che con queste premesse martedì 15 gennaio peggio è difficile,
no,
insomma.
infatti
almeno
sempre
il pianoforte
molto
sarà accordato,
sì,
poi
pianoforte,
su quanto pesti sono affari tuoi
giusto
e dei tuoi colleghi. Ma questo discorso della sordità appunto è un altro grande tema che riguarda la figura di Beethoven, che affronteremo con il prossimo ascolto. Ci spostiamo, abbiamo fatto quindi un ascolto col pianoforte solo, abbiamo fatto un ascolto per pianoforte e violino, abbiamo sentito ora il trio pianoforte, violino e violoncello. Arriviamo all'altra grande formazione cameristica, è quella del quartetto d'archi, dove il timbro è più coeso, perché non c'è il pianoforte, che in qualche modo è tutto sommato uno strumento a percussione, potremmo dire, e rimangono solo gli strumenti prettamente ad arco: due violini, una viola e un violoncello. Noi qui non abbiamo tutto il quartetto d'archi, però ecco che abbiamo qui alla mia sinistra, abbiamo la viola e il violoncello, quindi due esponenti più gravi del quartetto d'archi.
Il tappeto, insomma.
Il tappeto, esatto. Quindi innanzitutto ringraziamo Sofia e Angelica per... Sofia e Angelica, Sofia il violoncello e Angelica la viola per essere qui con noi. E chi siete? A che punto siete degli studi a Reggio Emilia? Come... Allora, per esempio, Sofia.
Ma io sono di Vicenza, sono venuta a Reggio Emilia per studiare.
Siamo due venete.
Ah, tutte e due.
Ok. siamo entrambe all'ultimo anno.
Sì.
Lei vecchio ordinamento e un nuovo ordinamento, e finiamo quest'anno, si spera.
Insieme.
Vecchio ordinamento e nuovo ordinamento, spieghiamolo per chi non lo sapesse, perché il conservatorio recentemente è stato diciamo riformato, per cui sono cambiati leggermente i programmi, gli esami, è diventata più simile a un'università, potremmo dire, ma c'è ovviamente chi ancora ha cominciato 10 anni fa che ancora deve esaurire il suo percorso di vecchio ordinamento, infatti ed è il caso di Angelica alla viola. L'ultimo anno e poi abbiamo il diploma e finito.
Sì.
Benissimo. E loro eseguiranno nell'arco di questo concerto, lo ripeto, di martedì 15 gennaio 2019 alle ore 20:30. Io lo devo ripetere perché scrivo ancora 2018 in tutte le scalette, in tutte le cose, invece me lo ripeto così
noi
imparo.
Noi lo sappiamo che siamo nel 2019.
E io no. Alle ore 20:30, appunto, presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, presso l'Auditorium del Carmine, meraviglioso, siete tutti invitati, ingresso libero, e si potrà sentire, oltre al trio degli Spettri con al pianoforte appunto Roberto che abbiamo qui con noi, si potrà sentire un quartetto giovanile di Beethoven dell'opera 18, il numero 4. E volete dirci qualcosa su questo quartetto?
Ma è un quartetto in do minore, si dice fosse la tonalità preferita di Beethoven, come la famigerata quinta sinfonia.
Ecco, giusto, è vero.
E non ha un nome,
solo quartetto.
E tra l'altro non si sa bene quando è stato scritto, perché non si trova il manoscritto.
Ah, neanche di questo?
No.
Ah, però. Quindi magari è dello stesso che...
Cioè, è un'opera, l'opera 18 contiene 6 quartetti, non sono in ordine, non sono messi in ordine di scrittura, sia il manoscritto di tutti, ma non di questo.
Non del quarto, pazzesco. E cogliamo l'occasione, ovviamente è una forma un po' ridotta, non abbiamo i due violini appunto, abbiamo soltanto il tappetone sotto, però è una cosa secondo me interessante anche per i nostri ascoltatori che verranno a sentire tutto il quartetto e magari i suoni più acuti sono quelli che al primo ascolto emergono anche un po' di più a volte, no? E invece di sentire sotto all'inizio di questo quartetto voi fate una sorta di tappeto ritmico con note ribattute, accordi che si muovono. E fateci pure sentire l'inizio. È già bellissimo così, non oso immaginare con sopra anche la parte dei violini.
Direi che i violini non potrebbero farne a meno.
Eh no, certo.
Non
vero,
potrebbero fare a meno di questa base.
Esatto, la vostra funzione è spesso è quella di tenere il tempo, che non è poco a volte, nel delirio del contrappunto di questi strumenti che si lanciano, gli temi così, no, di tenere sotto la base anche questa energia, questi ribattuti, le armonie, gli accordi. Infatti è bellissimo. E ci sono... Voi anche siete un quartetto fisso o vi siete costituiti per questo concerto?
Ci siamo costituiti un anno fa.
Un anno fa, sì. Per, in occasione della musica da camera.
Musica da camera. Sì,
del vostro corso di musica da camera, sì. Ok. Quindi...
Tutti e quattro dovevamo farlo e ci siamo trovate molto bene.
Tutte e quattro donne.
Tutte e quattro donne.
Meglio di così.
L'armonia è molto interessante in alcune prove.
Molto. Soprattutto in certi periodi del mese.
Sì. però ci siamo trovate molto bene, abbiamo fatto anche noi vari concerti anche quest'estate tra Parma,
Reggio Emilia,
e paesini vari, qui non potrei ricordare
di cui non ci ricordiamo il nome perché non essendo da queste parti
speriamo non ci siano ascoltatori di questi paesi, ma io c'ero a quel concerto, ecco. Ero a Vidiciatico.
Abbiamo intenzione di continuare per quanto possiamo.
Sì, 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 sì.
Bene, benissimo. Quindi ovviamente siete tutti invitati martedì 15 gennaio alle ore 20:30. Appunto avremo l'occasione di sentire il Trio degli Spettri e il quarto quartetto dell'Opera 18 di Ludwig van Beethoven. E c'è qualcosa di particolarmente difficile in questo quartetto? Un punto...
questo quartetto ha la particolarità che non ha un tempo lento.
No.
È l'unico dei sei che non ha un adagio, insomma.
Mm-hmm. Quindi ci dobbiamo dare sempre dentro.
Esatto, sempre energia,
sempre.
Note.
Diciamo che nel minuetto è molto interessante perché è una costante fuga, cioè una vera e propria fuga all'interno, sì, che è parecchio difficile. Sì. E l'ultimo tempo, il primo violino deve darci dentro,
deve darci
molto
dentro,
perché è uno scherzo, sì, molto molto.
Quindi parliamo
vivace
di Valentina Benfenati, vero?
Perché
nominiamo, sono Valentina Benfenati e Martina Ferrari, due,
sì,
violini.
Sì, sì,
e
sì.
Valentina è di Bologna, tra l'altro,
sì,
perché è una mia, diciamo, connazionale.
E la Martina invece è proprio l'unica
reggiana doc, quindi c'è un esponente reggiano.
Sì, sì,
ok.
Sì.
Bene, ma noi abbiamo scelto proprio un quartetto d'archi per chiudere la puntata, ma non questo, perché abbiamo voluto, dando una panoramica di Beethoven, arrivare proprio anche all'ultimo, cosiddetto l'ultimo periodo di Beethoven, un periodo ovviamente di un Beethoven già completamente sordo, di questo infatti abbiamo parlato, e abbiamo scelto il movimento lento dell'ultimo quartetto, l'opera 132, che ha un titolo molto particolare in tedesco, viene tradotto canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito. E c'è poi una seconda parte che si chiama Sentendo nuova forza. In realtà poi, se si traducesse letteralmente, questo è il titolo che è corrente in italiano, ma in tedesco in realtà sarebbe addirittura canto sacro di ringraziamento. E quindi noi adesso ascolteremo proprio questa canzona che nell'immaginazione di Beethoven è offerta alla divinità da una persona che era malata e che è stata guarita dalla divinità. Usa questo termine ancora più, potremmo dire, panteistico quasi, quindi non è un termine religioso ma è un'idea diversa, e forse in maniera anche quasi autobiografica, di questa speranza di poter guarire dalla sua malattia, da questa sordità. E infatti poi nell'arco dell'ascolto vi leggerò quello che è chiamato il testamento di Heiligenstadt, che è la lettera, il testamento che lui ha lasciato ai suoi fratelli pochi anni prima di questo quartetto, ma per spiegare ai suoi fratelli perché ultimamente era così schivo e così lontano dalla sua famiglia e dalle sue amicizie. Voi uomini che mi reputate e definite astioso, scontroso o addirittura misantropo, come mi fate torto? Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi così. Il mio cuore e il mio animo, fin dall'infanzia, erano inclini al delicato sentimento della benevolenza e sono sempre stato disposto a compiere azioni generose. Considerate però che da 6 anni mi ha colpito un grave malanno peggiorato per colpa di medici incompetenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state gradualmente frustrate e alla fine sono stato costretto ad accettare la prospettiva di una malattia cronica. Pur essendo di un temperamento ardente, vivace e anzi sensibile alle attrattive della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi, a trascorrere la mia vita in solitudine. Non mi riusciva di dire alla gente: parlate più forte, gridate, perché sono sordo. Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, quale pochi nella mia professione sicuramente posseggono o hanno posseduto. Se sto in compagnia vengo sopraffatto da un'ansietà cocente, dalla paura di correre il rischio che si noti il mio stato. Quale umiliazione provo quando qualcuno vicino a me sente il suono di un flauto in lontananza ed io non sento niente, o il canto di un pastore ed io non odo nulla. Tali esperienze mi hanno portato sull'orlo della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto essa, mi ha trattenuto. Mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo prima di aver creato tutte quelle opere che sentivo l'imperioso bisogno di comporre. E così ho trascinato avanti questa misera esistenza. Avete sentito questa seconda parte, che è quello che Beethoven chiama il sentendo nuova forza, cioè come se dopo questo lungo canto ci fosse finalmente un nuovo momento di energia del guarito, appunto.
Ma non sarà questo il quartetto che eseguiranno, giusto?
No, esatto.
Non sarà questo, quindi esatto. Dovete assolutamente recarvi nell'auditorium appunto del Carmine per ascoltare il quartetto che invece eseguirà appunto il quartetto di Reggio Emilia. E cosa dire? Ma Roberto?
Ah beh, allora a questo punto rinnovo anch'io appunto l'invito per venirci a sentire martedì. Ringrazio anche i miei colleghi che purtroppo non sono potuti essere qui con me, però sicuramente ci saranno ovviamente martedì, quindi li potrete conoscere. Appunto Elisabetta Del Prato al violino e Michele Lanzini al violoncello.
Benissimo. E invece i due violini che questa sera non ci sono, volete dire qualcosa, che vi hanno lasciato sole?
Sono lasciate da sole, però ho lasciato la parte migliore del
senza dubbio.
Salutiamo anche noi
la Valentina Benfenati al primo violino,
Martina Ferrari al secondo,
e vogliamo salutare anche tanto il nostro grande maestro
amatissimo
maestro, sia del nostro quartetto che del trio, e Scalvini.
Saluto corale, infatti.
Sì. Un saluto corale a Scalvini. Benissimo, che ho avuto modo di conoscere a Modena, tra l'altro, perché io ho fatto il triennio lì. Sì, sì, ma
insegnante,
non sapevo fosse il vostro insegnante.
E di viola, mio.
Proprio di viola. Però fa anche musica da camera per archi, vero?
Sì.
Bello, bellissimo. Allora lo salutiamo, lo ringraziamo e saluto anche voi, perché in fondo di voi non abbiamo detto i cognomi comunque ufficialmente. Abbiamo Roberto Cancemi, pianoforte.
Grazie.
E avremo martedì anche Angelica Cristofari alla viola.
Sì.
E Sofia Volpiana al violoncello.
Certo.
E noi quindi ringraziamo voi di essere qua, ringraziamo i vostri colleghi, non vediamo l'ora di sentire il concerto di martedì.
Mi raccomando, io ci tengo invece a dire anche un'altra cosa, e ormai abbiamo le nostre pagine Instagram e Facebook, quindi mi raccomando,
con l'anno nuovo, social nuovi.
Siamo diventati più social, Marco sta imparando piano piano.
Io sono negato, fa tutto Monica, la social
non è
manager.
Vero,
ma non è vero che ho visto
tu.
Le vacanze a Cortina, dai Marco, da
fare. Seguiteci perché con su Instagram pubblicheremo diverse storie dove vi porteremo nelle aule del conservatorio, nei luoghi in cui andiamo ad ascoltare dei concerti, e vi aggiorniamo pian piano degli argomenti che vorremmo trattare, quindi ne vorremmo discutere, ecco. Quindi mi raccomando, rispondete ai nostri sondaggi e scriveteci in tanti, e anche la pagina Facebook, mi raccomando, mettete il like e seguiteci anche lì.
Grande Monica, bravissima.
Vai.
Così carica. E detto questo, l'invito è per, ovviamente, oltre che per il concerto di martedì, anche per giovedì prossimo. Ci troviamo sempre qui su Radio Revolution a Prendi Nota alle 19:30, come tutte le settimane da qui fino a luglio. E quindi un saluto da Marco Pedrazzi,
Monica Rossetti
e Simone Bottalico in regia.
Sigla.